Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Un cordialissimo saluto da Fiorella a quanti sono sintonizzati su Radio RVD. Ancora oggi in collegamento telefonico saremo assieme al nostro amico, maestro di musica d'eccezione, Carlo Lella, che saluto e ringrazio di essere ancora una volta qui con me. Ciao Carlo e benvenuto a Radio RVD.
Ciao a tutti e a tutte, grazie Fiorella, anche per me è una bella occasione sentirci.
Bene, dobbiamo anche dire Carlo che noi ci chiamiamo amici, noi siamo amici da tanto tempo perché ci conosciamo davvero da un po'. E nel tempo io personalmente, ma non soltanto io, ho apprezzato molto la tua capacità magistrale, in particolare nel campo della musica e della musica gospel, diciamo così, e degli spiritual. Questo è un genere che a te è molto caro e che tu sei molto profondo.
È da parecchi anni, insomma, che mi sono avvicinato a questo tipo di genere musicale, sì, sicuramente.
Ecco, allora oggi con il nostro caro amico maestro Carlo Lella avremo la possibilità di fare quindi un viaggio, diciamo, nel passato per poi avvicinarci nel presente, vale a dire appunto quello che dicevo prima, dallo spiritual al gospel. Dico ancora un'altra cosa, che il maestro Carlo è un esperto proprio di questo genere musicale, lo sottolineo, e la scelta di coinvolgerlo in questa trasmissione è stato proprio perché grazie a lui potremo avere delle informazioni su come è nato il canto spirituale e poi come si è evoluto. Perché questo? Perché ci sono periodi dell'anno che questi canti vengono riproposti e riecheggiano molto. E spesso quando questi concerti, in particolare gospel, vengono proposti, insomma, ci sentiamo molto coinvolti e sono molto frequentati questi generi musicali quando vengono appunto proposte delle performance. Perché è un messaggio, quello del gospel, quello di questa musica, che ancora riesce a trasmettere qualcosa di profondo dentro di noi. Quindi, Carlo, a questo punto io ti chiedo di guidarci nella storia e nell'ascolto delle vibrazioni e nello spirito degli spirituals.
Grazie sempre per questa opportunità. Io chiaramente mi scuso con gli ascoltatori e le ascoltatrici perché non avendo la loro fisicità, quindi nel mio parlare spero che, insomma, perché è molto importante, no? Avere la fisicità, per cui vedere gli occhi delle persone nel dialogo, sì, nella comunicazione, nell'aspetto. In questo caso non ci sono gli occhi, però insomma cercherò.
Avremo l'anima.
Esatto, cercherò il più possibile. Così di venire incontro, no?
Sì, sì.
Nella comunicazione a chi ci ascolta. Dunque, allora, io non so se gli ascoltatori e ascoltatrici che ci seguono in questa puntata hanno potuto seguire anche la prima, e nel caso non l'abbiano fatto sarà importante poter appunto andare a riascoltarla, perché io prenderò alcuni elementi che abbiamo proprio messo in evidenza proprio nella puntata precedente, che comunque qui però riprendo. Dunque, il primo elemento, diciamo, che voglio mettere in evidenza sono le radici o la genesi degli spiritual. Spiritual o negro spiritual, cioè sono sempre, è una forma di genere letterario di musica scritta appunto da questi africani, africani deportati nell'America del Nord, nell'America del Nord, e poi purtroppo resi schiavi. Allora, quindi la radice o la genesi, se vogliamo entrare quindi nel carattere dello spiritual, appunto, non possiamo dimenticare che questo genere musicale nasce dall'esperienza tragica della schiavitù inaugurata nel nuovo mondo occidentale. Chiaramente non dimentichiamo che la tratta degli schiavi era una pratica già avviata prima del 1600 dagli spagnoli e portoghesi. Perché 1600? Perché la data che viene indicata come l'inizio di questa schiavitù nel nuovo mondo, che poi sarà gli Stati Uniti d'America, d'accordo, è l'agosto del 1619. che è considerata la data ufficiale dello sbarco dei primi africani e africane nel nuovo mondo dei coloni europei, che appunto diventeranno poi gli Stati Uniti. In questa tratta degli schiavi dal 1600 in poi, ripeto, consideriamo, non considerando la tratta che già preesisteva ad opera degli spagnoli e dei portoghesi, questa nuova tratta, no, dalla, soprattutto dall'Africa occidentale, si ipotizza, ma sai, sono sempre cifre non facilmente certificabili, comunque si ipotizza almeno 30 milioni di deportati e almeno 15, 16, 18 milioni che morivano prima di diventare schiavi a causa delle condizioni della nave, delle navi nelle quali venivano trasportati, che potete immaginare, non erano navi con cuccetto, insomma, e sia per le condizioni degli oceani, no? Le tempeste. Allora, partiamo quindi con un ascolto significativo di uno degli spiritual più profondi che ci fanno capire proprio l'atmosfera, anche se relativamente lo possiamo capire, perché immaginate una dimensione talmente tragica che è difficile, no? Poter realmente entrarci, però questo brano si chiama Sometimes I Feel Like a Motherless Child. A volte io mi sento come un bimbo senza la mamma. Ascolteremo questo famoso spiritual, poi vi rileggo meglio il testo, cantato dalla voce di Odetta, che è uno pseudonimo di Odetta Holmes, nata nel 1930 e deceduta nel 2008. Odetta è stata una cantante e chitarrista statunitense, nota anche per il suo impegno nella difesa dei diritti civili. Attenzione, qui nel web è scritto dei diritti civili delle persone di colore. Bene, allora io in questa trasmissione colgo l'occasione per dire che questa espressione andrebbe assolutamente evitata, semplicemente perché la pelle umana ha vari colori, cioè se non erro anche il bianco è un colore. Quindi noi identifichiamo le persone della pelle scura eccetera come persone di colore, non è un termine esatto, oltretutto porta con sé una buona carica di idea, no, di segregazione. È molto meglio dire come si dice persona bianca dal colore bianco, così dire persona dal colore nero o colore scuro, cioè dalla pelle scura. Vabbè, non voglio entrare in questa diatriba perché sennò poi entriamo in una dimensione un po' più complessa e non è che ci riguardi, ma è molto importante comunque la terminologia. Quindi vi lascio all'ascolto di Sometimes I Feel Like a Motherless Child, il cui testo, appunto, come vi ho detto, è, ve lo leggo: a volte mi sento come un bimbo senza la sua mamma, molto lontano da casa, e ho tanta voglia di piangere, e mi sento così solo, molto lontano da casa, come un bimbo senza la sua mamma. Vi lascio quindi all'ascolto.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, alone away from home, alone. Sometimes I feel like I'm almost done. Sometimes I feel like I'm almost done.
Carlo, riprendiamo dopo questa canzone che è veramente toccante e perché tutto sommato mi sembra che possa anche essere attualizzata, ma poi vedremo in seguito. Allora sì, certo. Ti lascio la parola perché tu possa proseguire e farci appunto ancora scoprire altre caratteristiche di questa musica.
Sì, sì, è un testo purtroppo potremmo dire molto attuale, perché insomma sappiamo quello che sta succedendo, è sempre dall'Africa, no? Il secondo elemento che avevo un po' messo in, diciamo, in evidenza sempre nella prima puntata era l'uso della voce. Questo è molto, molto importante negli spiritual, soprattutto nell'esecuzione, no? Chi vuole avvicinarsi anche dal punto di vista di esecuzione dei brani spiritual. Allora, la parola o le parole che noi ascoltiamo dagli spiritual vengono utilizzate spesso più nel loro contenuto sonoro che nei loro propri significati linguistici. Perché? Perché la capacità del suono di descrivere il dolore è più immediato della parola stessa, no? Il cosiddetto muto che noi sentiamo spesso negli spiritual, ma lo sentiamo anche in altre tecniche vocali, che cos'è? Se non una parola che non dice, ma che dice tutto in quel muto, perché si esprime. Inoltre riportiamo sempre per l'uso della voce la famosa tecnica dei ring shout, cioè grido in cerchio, che era una sorta di voce guida che dava, proprio gridata, che dava oltretutto indicazioni specifiche su ciò che bisognava fare mentre si canta. E in genere era sempre in forma responsoriale, cioè con domande e risposte. Ricordiamoci che, lo dirò dopo, insomma, che questi canti nascono in condizioni estreme, cioè mentre gli schiavi e anche le schiave lavoravano duramente la terra, va bene? Quindi è nelle piantagioni, quindi ecco le grida, no? Questo utilizzo della voce. Questo ci dice anche come mai spesso notiamo che c'è una ripetizione costante dello stesso testo e della stessa frase, ma anche nella considerazione che gli schiavi e le schiave devono imparare a usare una lingua che non era la loro, e quindi chiaramente la ripetizione anche delle frasi era dovuta al fatto che una volta assimilato un concetto secondo una lingua diversa, lo conservavano e poi chiaramente lo applicavano al loro concetto musicale. Il loro concetto musicale, io già l'ho detto nella prima puntata, è molto diverso dal nostro, perché nella cultura africana, ma proprio in generale, ma soprattutto applicata alle arti, corpo, parola, musica, danza, gesti, spiritualità, sono tutti insieme. È un unico corpo. Non, ad esempio, non poche volte io quando faccio seminari sull'innologia, cioè sull'inno, ad esempio, l'inno, in che cosa si distingue l'inno? Nel fatto che noi sentiamo una parola cantata in cui diciamo che in un inno è molto importante che la musica sia al servizio della parola. Perché cosa deve emergere in un inno? Deve emergere la parola di Dio. Bene, questa formulazione non ha senso nella musica africana. Perché? Non perché non deve emergere la parola di Dio, ma perché parola e musica sono sullo stesso piano. Parola, musica, danza, corpo, sono tutti allo stesso piano, quindi non c'è qualcosa che è al servizio dell'altro, o se lo è, lo sono in maniera interscambiabile. Quindi una volta la musica, una volta il testo. Ecco, quindi queste scissioni sono nostre, ma nella cultura diciamo, africana è proprio completamente diverso l'approccio. Quando io suono un tamburo, non suono un tamburo per fare un ritmo, determinare un ritmo, o per suonare delle pelli, ma o per creare una sensazione percussiva, ma io sto parlando a tutto il mio corpo e la musica e il tamburo sono un'unica cosa. Adesso vi propongo un brano che ci descrive questa sensazione di connubio perfetto di musica e parola. Ora qui ascolterete, a differenza degli ascolti precedenti della prima registrazione, che entriamo, lo sentirete dall'ascolto, anche se sono registrazioni datate, ma sentirete che il suono è molto più pulito, perché entriamo in quello che è lo spiritual da concerto. Attenzione a questo termine, spiritual da concerto, cioè ci allontaniamo dalle sonorità più vicine alle esperienze della schiavitù, no, evidentemente, ed entriamo in un ambito che fu necessario per far conoscere questo immenso repertorio ad un pubblico più esteso e principalmente ad un pubblico dal colore bianco della pelle, cioè i bianchi, insomma. Ma anche per far ricordare questo repertorio alle nuove generazioni, figli e figlie degli schiavi. Chiaro che non avevano più, chiaramente parliamo poi di secoli in avanti. E inoltre sarà questo tipo di spiritual da concerto che poi parteciperà alla evoluzione in musica gospel, che tratteremo poi nel nostro terzo e ultimo appuntamento. Dunque adesso ascoltiamo Let's Go, andiamo, cantato da uno dei più famosi complessi vocali di musica gospel e di spiritual da concerto, The Swan Silver Tones. Vi lascio quindi all'ascolto.
Well, come on, let's go.
Let's go.
Let's go.
Let's go to the land where milk and honey
flow. Let's go.
Let's go.
Let's go.
Let's go. Let's go to a better land.
Yeah, I've got friends I wanna see. I've got a loved one waiting for me. Let's go.
Let's go.
Let's go.
Let's go.
Yeah, let's go.
Let's go.
Let's go.
Let's go to the land where milk and honey
flow. Oh, let's go.
Let's go.
Let's go.
Let's go to a better land.
Look for me, I'll be gone. Let's go,
let's go,
let's go,
let's go,
let's go,
let's go.
Well, you know sometimes I feel discouraged, think my work's in vain. When I call Jesus, tell me to try again. Savior, you know I need you every hour of the day. Let's go,
let's go,
let's go,
let's go, let's go.
Let's go!
davvero ci stai aprendo delle finestre molto molto interessanti e ti ascoltiamo volentieri, quindi ti invito a proseguire in questo cammino.
Grazie Fiorella. Allora andiamo al terzo punto. Dunque, un altro concetto molto importante, la speranza. E questo è un po' il cuore, no? Attenzione, stiamo parlando della speranza di chi è ridotto in catene, quindi non è un'esperienza che noi ci siamo dentro, ma dobbiamo cercare un po' di immaginarla. Comunque la speranza che viene annunciata negli spiritual comincia nell'oggi, cioè proprio nell'oggi in cui io sono stato rapito e ridotto a schiavo. Ma attenzione, si completerà, la mia liberazione ci sarà, e ci sarà il giorno che io varcherò il fiume Giordano. Attenzione, questo è molto interessante, perché non è una speranza di una illusione, va bene? Ma è una speranza che si costruisce nell'oggi, anche se in una condizione di schiavo. Questa idea sarà il motore fondamentale per resistere e reagire ad una condizione così estrema come quella della schiavitù. Non mi voglio dilungare, ma forse qualche accenno al fiume Giordano è necessario, no? Anche sì. Se in modo breve e sintetico.
Sì.
Chiaramente qua gli studiosi e le studiose della materia mi devono scusare se sarò un po' semplificativo, insomma, voglio dire, darò dei termini semplici, perché sennò appunto ce ne vogliono altre, una decina, insomma, di puntate su questo tema. Comunque cercherò di essere sintetico. Sappiamo che il Giordano è un fiume che scorre nei due testamenti, no? L'Antico e il Nuovo Testamento, che in realtà oggi si dicono Primo e Secondo Testamento, no?
Quindi
nella Bibbia.
È quasi uno spartiacque.
Esatto.
È un fiume spartiacque.
Esatto. E qui cito le frasi del professor Ravasi, cardinale, arcivescovo cattolico e biblista italiano. Per chi fa esegesi, insomma, è veramente un nome importante. Allora, il fiume Giordano viene citato nella Bibbia quando Abramo lo attraversa, no? Nel suo viaggio dalla Mesopotamia. Poi viene citato nel momento in cui Israele passa dalla schiavitù in Egitto e va verso la terra promessa attraversando il fiume Giordano. Ma famoso il fiume Giordano per la cristianità è la scena del battesimo di Gesù al Giordano, no? In fila con i peccatori e ad opera di Giovanni Battista.
Per essere battezzato, no?
Per essere battezzato, esattamente. Quindi ecco, una figura simbolica importante. Ma appunto qualche ascoltatore o ascoltatrice mi potrebbe dire: ma che c'entra lo schiavo africano con la storia di Israele, con Gesù, e oltretutto in America non esiste il fiume Giordano, giusto?
Sì, esatto.
Cioè, ci potrebbe essere questa, no? E beh, è chiaro che si tratta di una identificazione simbolica. Cioè gli schiavi e le schiave, chiaramente, dopo il processo di assimilazione del messaggio cristiano, ad opera soprattutto dei predicatori itineranti, l'altra volta Fiorella tu mi dicevi, ma questi testi parlano di Gesù, ma come mai questi schiavi che non erano cristiani? No, e chiaramente lo diventeranno.
Eh sì, è curiosa questa cosa, è bene sottolinearla.
Esatto, lo diventeranno per un fatto di assimilazione, vuoi per non vuoi anche per resistere. Quindi che cosa fanno? Identificano il fiume Giordano, in realtà i grandi fiumi che si trovano in America, come il Mississippi e l'Ohio. Questi due fiumi determinavano la linea di demarcazione tra gli stati del sud, profondamente, violentemente schiavisti, e gli stati del nord, che man mano si avviavano alla abolizione della schiavitù. Ecco che quindi quando noi negli spiritual sentiamo cantare il fiume Giordano, dobbiamo immaginare appunto un messaggio cosiddetto in codice, tipico negli spiritual, ne parleremo più avanti, che parla di una sofferenza, di una speranza, una sofferenza nella speranza di tornare ad essere libero o libera solo se si oltrepassano questi fiumi per andare verso il nord. Oppure, nei casi più estremi, che saranno però purtroppo la maggioranza dei casi, cioè di schiavi impossibilitati a fuggire, e l'attraversare il fiume Giordano significa questo in sostanza: tu ora sei schiavo e la tua condizione non può essere cambiata, ma nonostante questo tu preparati e vivi questa tua vita con coraggio e purezza di cuore, perché quando attraverserai il Giordano, cioè quando morirai e passerai a nuova vita, ti troverai di fronte a Dio e Dio ti ridarà la libertà. Insomma, un concetto molto profondo, no?
Mamma mia, sì, davvero. Davvero
molto profondo.
Forse per questo hanno questa carica che quando li ascoltiamo ancora oggi,
esatto,
ci attraggono, ci, esatto, entrano dentro.
Esatto, è la speranza del disperato, no?
Esatto.
Colui che
sì.
Sa che non ci sarà niente, non ci sarà nessuna possibilità, eppure nonostante questo la mia speranza ci sta, perché so che un domani
c'è una grande forza. Esatto. Sì, sì, sì. Forse quello che ci dicevi tu è proprio adesso lo possiamo capire meglio, nel senso che anche il muto che sentiamo,
sì,
il loro, quindi il lamento e la loro voce, la loro danza, la loro espressione del,
sì,
corpo si unisce tutti assieme con la musica ed è davvero straordinario. Cioè,
esatto.
Sì.
E sono tutte condizioni necessarie quando si va a eseguire uno spirito del genere, altrimenti noi facciamo solo un'imitazione, anche potremmo dire, scusatemi se ve lo dico, una brutta imitazione.
Sì, sì, certo.
È una, per questo quando si affronta un repertorio di musica spirituale, ma poi vedremo anche gospel, bisogna fare molta attenzione, perché insomma se no il rischio è appunto di creare, sì, delle figure imitative, ma insomma che non entrano poi nel
profondo. Sono un po' vuote, insomma.
Sì, insomma. E credo che gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci seguono d'ora in poi vedranno e ascolteranno con occhi diversi, con orecchie anche diverse.
Eh sì,
no?
E questo è il nostro intento, di fare un passo in più.
Sì, esatto. Questa è
proprio
la conoscenza, no?
Sì, infatti è una guida all'ascolto di questo genere musicale, molto importante, sì.
Ascoltiamo quindi a questo punto uno dei più famosi spiritual dedicati al fiume Giordano, il fiume Giordano chiaramente simbolico,
sì.
Deep River, My Home is Over Jordan. Giusto vi dico questo titolo, perché sennò non avremo il tempo di fare tutto il testo. Comunque dice: fiume profondo, la mia casa è oltre il fiume Giordano. Perché fiume profondo, deep river? Perché in esso c'è la storia della liberazione di un popolo, cioè di Israele. Attenzione, è straordinario che uno schiavo o una schiava africana, non cristiani, lo diventeranno dopo, che riescono a capire la profondità di questa storia di un popolo che attraversando il fiume arriva alla terra promessa. Quindi Deep River canta questa speranza di cui abbiamo parlato prima, che occorre cercare sempre, senza mai arrendersi, attraversando il fiume della vita. Ecco perché Deep River, il fiume della vita, cioè tutto quello che noi viviamo nella nostra vita è un attraversare il fiume verso la libertà. Dunque la qualità della registrazione che vi propongo non è ottima, ma ho scelto questa versione cantata perché è quella che più si avvicina al carattere dello spirito. Ascolteremo qui in particolare una voce che abbiamo già ascoltato nella prima puntata, di Bessie Griffin, che è stata una cantante gospel americana, nata nel 1922 e deceduta nel 1989. Vi lascio quindi all'ascolto di Deep River.
My home
Carlo, ascoltando questi canti, davvero quello che dicevo prima, sono canti che proprio entrano dentro. Però mi viene anche un altro pensiero. Il Vangelo, quindi questo messaggio che questi schiavi hanno ricevuto dai loro padroni, dai loro aguzzini anche, usiamo questo brutto termine, però ci sta tutto, è un messaggio di liberazione. Proprio il Vangelo libera. Più di così?
Sì, sì, e questa è straordinaria questa cosa, perché in realtà è come se lo schiavo e la schiava, che in realtà provenivano in Africa da civiltà molto evolute, già l'ho detto nella prima puntata, molti esploratori europei quando andavano in Africa pensavano di trovare, no, dei primitivi, sì. Invece scoprirono che c'erano delle civiltà avanzatissime dal punto di vista letterario, poetico, architettonico, cioè insomma voglio dire, no, il solito nostro modo di vedere all'occidentale chi è diverso da noi. Questi elementi erano già presenti nella loro cultura, quindi l'assimilazione diventa un fatto non di, capito, di assimilare perché sono costretto ad assimilare, paradossalmente diventerà poi mia quella, quel Dio dei bianchi diventerà il mio Dio, cioè il Dio dei neri.
Ed è una grande rivoluzione anche per loro, perché trovano un modo straordinario, quindi trovano la fede in qualcosa che altrimenti non avrebbe portato a nulla a loro. Invece hanno trovato veramente, diciamo, una liberazione spirituale, che poi si è anche rivelata una liberazione fisica nel tempo.
Sì, certo, certo.
E questo
perché
è davvero
effettivamente
eccezionale.
Cioè, se vogliamo dirla tutta, no? Ma guardando, leggendo la Bibbia anche, o l'Evangelo, comunque la storia del Primo Testamento, per non dire Antico Testamento, anche se lo leggiamo con gli occhi, diciamo, possiamo usare questo termine anche di chi non ha la fede, non perché
certo
non usiamo questo termine, insomma, che
sì,
a me non piacciono questi termini, però voglio dire, cioè, per chi non ha, però se noi andiamo a leggere le storie, noi troviamo, indipendentemente da ciò che crediamo o meno, troviamo delle storie di conquista della libertà, è indubbio
sì,
questo.
Sì.
Dunque, vi ho parlato di messaggio in codice, vi ricordate, no? Prima ho detto
sì,
messaggio in codice, quando si usava l'espressione fiume Giordano, in realtà c'è un messaggio in codice. Di che cosa si tratta? Vabbè, questo è molto importante, appunto perché si rifà un po' alla questione dell'assimilazione, no? Anche di una confessione, no, religiosa. Allora, di che cosa si tratta? Una delle tecniche più famose negli spiritual era quella di usare un canto per avvisare gli schiavi e le schiave sparsi nelle piantagioni, immaginiamo queste enormi piantagioni, che la notte sarebbe arrivata per aiutarle a fuggire la Underground Railroad. Dunque, Underground Railroad significa letteralmente la ferrovia sotterranea. Non era chiaramente una ferrovia, no? Anche questo è un
sì,
messaggio in codice, ma era
sì,
un'organizzazione che agiva di notte con lo scopo di aiutare gli schiavi e le schiave a fuggire. Attenzione, non era difficile fuggire dalle piantagioni, viste l'enorme vastità. Quindi molti schiavi effettivamente fuggivano, ma poi morivano. Perché dove andavano? Una
sì,
volta che fuggivano, o venivano riacchiappati, o morivano di fame e di stenti. Dobbiamo immaginare non le nostre campagne, che ne so, italiane, dobbiamo immaginare le campagne americane, no?
Sì, quindi delle distese enormi.
Sì, proprio, esatto. Cioè, quante volte, non so quante volte l'Italia, insomma, voglio dire, no?
Sì.
Dunque, questa Underground Railroad che cosa faceva? Faceva in modo che chi fuggisse poteva essere poi sostenuto e aiutato a varcare quei famosi fiumi, no? I fiumi dell'Ohio, del Mississippi, per raggiungere gli stati del nord, dove le condizioni della schiavitù erano molto meno violente. E quindi, come ho già detto, poi ricordiamoci, poi ci fu la famosa guerra civile americana. Infatti ricordiamo la famosa guerra civile americana, no? Combattuta tra il 1861 e il 1865 tra gli stati del nord, che volevano abolire la schiavitù, e gli stati del sud, che invece volevano mantenerla. Una delle guide più potenti di questa organizzazione fu una donna. Della Underground Railroad fu una donna, un'ex schiava, Harriet Tubman, che fu chiamata il Mosè Nero. Dunque vi propongo l'ascolto di un brano, sempre spiritual chiaramente, Somebody's Knocking at Your Door, dove andremo a scoprire questo tipo di tecnica dei messaggi in codice. Allora, vi leggo il testo in inglese, non per farvi capire che sono l'inglese, ma per una onestà, insomma, di originalità, anche per una verifica, no, di quello che poi andrò a tradurre. Testo così fa, così recita: Knocks like Jesus, somebody's knocking at your door. Oh sinner, why don't you answer? Somebody's knocking at your door. Che tradotto in italiano è: qualcuno sta bussando alla tua porta e bussa come Gesù. Oh peccatore, perché non rispondi? Qualcuno sta bussando alla tua porta. Beh, mi pare evidente, no?
Sì.
Questo è un messaggio in codice, no?
Sì.
Cioè, praticamente, quando si sentiva questo canto nelle piantagioni, era cantato secondo una melodia bianca e un in lingua inglese, in modo tale da tranquillizzare le guardie che controllavano gli schiavi, perché le guardie sentivano cantare nella lingua dei padroni bianchi, perché molte guardie erano anche ex schiavi, sentivano cantare la lingua dei padroni bianchi, secondo la confessione religiosa dei bianchi, e dicevano: vabbè, stanno cantando canti religiosi, stiamo tranquilli, no? Messaggio in codice, giusto? In realtà quel canto annunciava agli schiavi sparsi nelle piantagioni che la notte sarebbe arrivata la ferrovia sotterranea, la Underground Railroad. Quindi io vi lascio a questa registrazione che ho, insomma, in questo caso scusatemi, ma mi metto io in gioco, perché è un mio personale arrangiamento vocale che ho realizzato un po' di anni fa con un coro della Chiesa Battista di Via Foria a Napoli, chiamato Cori Paradisi. Oggi non c'è più questo coro, ma insomma, dove io metto in campo un arrangiamento vocale, e noterete, secondo lo stile anche di ring shout o comunque dei canti di richiamo, e noterete che ci sono queste voci soliste lanciate un po' come se fosse, lo dovete immaginare, in queste, no, in queste piantagioni, e dove c'è l'ingresso poi corale della serie. Abbiamo capito, la sera arriverà la Underground Railroad. Quindi vi lascio all'ascolto di questo brano, Somebody's Knocking at Your Door, col mio arrangiamento vocale.
Gonna settle down for the rest of my life. Yeah, 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 yeah. Get myself a job and I get myself a wife. Yeah, 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 yeah. 6 long years I've been in the pen. Yeah, 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 yeah. Don't wanna come to this place again. Yeah, 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 yeah. Captain and the boss is driving us on. Yeah.
Quindi Carlo, questo che abbiamo ascoltato è un canto, è un messaggio in codice che prende appunto ancora una volta però spunto dalle parole dell'Evangelo, e quindi a me viene anche da pensare una cosa, che questi schiavi non erano poi persone passive, anzi in questo modo hanno iniziato una vera resistenza molto, tra virgolette, attiva.
Ah, sicuramente, diciamo, ripeto, c'è una, in tutti i poteri forti, violenti, c'è qualcosa che manca, e cioè l'intelligenza. Allora, quando gli oppressori riescono a capire dov'è il lato debole dell'intelligenza, del potere, si riesce poi a creare la resistenza. E questi africani, africane, che provenivano, ripeto, da culture importanti, capirono quali erano i lati deboli di questi padroni.
Oppressori.
E quindi,
sì.
Esatto, e quindi cominciano a lavorare proprio su questo.
Quindi quando gli oppressi sentono e vedono qual è il lato debole degli oppressori, riescono a fare resistenza.
Certo, certo, ma questa è una... un qualcosa che appartiene un po' nella storia, no?
È una legge di possiamo dire di mercato, usando un'espressione sì. Che non è proprio
quando
tipica di questo.
Quando tu riesci a trovare il lato debole dell'oppressore, basta, cioè ci vuole, devi solo lavorarci, aspettare prima o poi, insomma.
Certo.
Questo è un elemento, però ecco, appunto, in questi schiavi in realtà erano persone radicate nelle culture, no? Quindi non, appunto, riuscirono pian piano a capire. Chiaramente però poi questi spiritual diventarono anche confessioni di fede, attenzione, poi perché quando loro identificarono poi il Dio dei Bianchi come il loro Dio, allora non furono più solo messaggi in codice in questo senso, ma diventarono proprio il loro campo. No,
perché poi c'è stata una riconoscenza, un riconoscimento verso questo Dio sconosciuto che però è diventato il loro Dio perché hanno visto quello che poteva fare. Quindi
esattamente,
una grande
esattamente.
Testimonianza.
Perché sempre che loro sentivano queste storie, questo Dio potente di liberazione, però andavano in chiesa e poi tornavano a casa e venivano frustrati, dicevano ma che come è strano questo Dio, come bianchi li rende liberi e noi ci rende schiavi, e poiché non erano delle persone intelligenti, colte, riuscirono a capire che il problema non era nel Dio ma era nei padroni bianchi, capisci?
Sì.
cioè riescono ad arrivare a questo
nell'oppressore, negli oppressori che usavano, diciamo,
certo,
Dio come una marionetta,
esatto.
E non lo mettevano al giusto posto.
Questo succede tutt'oggi, no?
Sì.
Tutt'oggi.
Sì, sì, sì.
Si predica bene ma si razzola male, no?
Sì.
Come si dice nel gergo, no? Cioè belle parole ma poi nei fatti no?
Certo.
E questo è molto importante, insomma.
Allora, quali altri aspetti puoi dirci, magari anche un po' velocemente, delle
sì, è chiaro, come vedete, cioè ci vorrebbero una decina di puntate, insomma.
Ma chissà mai, lo chiederemo al nostro direttore se potremo continuare.
Allora, cerco di arrivare appunto alla conclusione, nel senso che metto in risalto, seppure velocemente, quindi mi scuso sempre per le semplificazioni, due aspetti. Primo, l'utilizzo del corpo umano come strumento musicale, l'avevamo già trattato nella prima,
sì.
Ma qui nella prima puntata, ma qui lo ripeto, cioè per ottenere un effetto ritmico anche complesso si possono usare le parti del corpo come le mani, i piedi, le gambe, e tutto è suono, ma anche gli oggetti sono suoni, anche gli oggetti diventano strumenti musicali, che ne so, un martello che lo batto ritmicamente su un pezzo di ferro produce ritmo e suono. In Africa diventano strumenti musicali. Io vi cito questa mia esperienza. Una volta entrando in una chiesa, senza dire quale, chiaramente c'era il predicatore che era un po' imbarazzato perché mancava il pianista che doveva accompagnare la comunità nel canto. Allora il predicatore sale, no? Dà il buongiorno a tutti quanti e poi dice: dovete scusarmi, oggi non c'è la musica. Ma è particolare questa cosa, c'era una comunità con le loro voci, c'erano pure le punk che potevano diventare strumenti musicali, la musica c'era, però va bene, ecco, per dire, come la pensiamo noi, cioè, siccome non c'era il pianista non c'è la musica, cioè non c'era il pianoforte, ecco, in Africa questo è impossibile, è tutto insieme, no? Qualsiasi strumento è suono. E l'altro elemento, che, e quindi ci avviamo alla conclusione, è molto importante, questa è la poliritmia, sia strumentale che vocale, cioè la esecuzione simultanea di più ritmi insieme. Allora, per essere proprio diciamo chiari, quando noi battiamo le mani, no, un canto, no, battiamo le mani e tutti quanti battiamo le mani a ritmo, a tempo, e non appena notiamo che qualcuno batte le mani un po' fuori, no, rispetto a noi, lo guardiamo con uno sguardo fulminio, dice: stai fermo, non battere le mani, smettila, no? Perché ci butti fuori tempo. Bene, in Africa questo non sarebbe possibile. Perché? Perché cioè, nella poliritmia c'è un gruppo che batte secondo un certo tempo, un altro gruppo in controtempo, un altro ad esempio in forma di fuga, un altro in ritmo sincopato, E quindi l'uniformità non si risolve sul fatto che battiamo le mani tutti allo stesso momento, ma al contrario, che ci sono diversi battiti di mano con diversi ingressi e diversi ritmi, anche opposti gli uni agli altri, ma che straordinariamente riescono ad andare tutti allo stesso tempo, perché chi governa è appunto il tempo musicale. E questo riguarda anche la nostra vita, no?
Cioè,
noi possiamo fare mille cose, ma sempre 50 anni, 50 anni un giorno, 60 anni, 60 anni due giorni, sempre quello è il tempo. Quindi io vi lascio a questo ultimo brano, Little Boy, che è un famosissimo brano eseguito dal reverendo, un pastore, no? Carsey, nella sua comunità The Temple Church of God in Christ, cioè il tempio della Chiesa di Dio che si incarna in Cristo. E questo brano ci apre poi all'esperienza anche gospel, perché ascolterete un predicatore che sta facendo una vera predica o un'omelia, no? Si deve usare il termine nella liturgia cattolica, sta facendo un'omelia, un sermone, no? Poi improvvisamente, man mano, queste parole, questo sermone diventa suono, poi musica e ritmo. Così un po' come accade nel celebre film The Blues Brothers, nella scena quando Jack vede la luce nel mezzo dell'esecuzione di un brano di gospel in una chiesa evangelica. Ecco, questo è molto interessante ascoltarlo proprio in questa evoluzione che ci porterà poi all'espressione della musica gospel, dove vedremo diciamo, le particolarità, le similitudini ma anche le differenze. Ti ringrazio dunque per avermi fin qui seguito e buon ascolto di quest'ultimo brano.
My friend, I want to call your attention to the second chapter, the gospel according to St. Luke, and the 42nd verse. When he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. This is speaking concerning of our Lord and Savior Jesus Christ. When he was only at the age of 12, his parents carried him to Jerusalem. I saw them even after the feast was over. They were on their way back to their home, supposing him to be in that company, had gone 3 days' journey. They looked for Jesus and they couldn't find him there. I saw them when they returned back to Jerusalem, that he found him there among the lawyers and doctors, asking them questions. Yes. Amen. Hallelujah.
Amen.
Concerning our Lord and Savior Jesus Christ.
Yes.
Amen. Hallelujah. Amen. That's where we get the song from. Little boy, how old are you? May I sing just the verse of little boy? The little boy grew till he got strong. Mother and father kept leading him on. Let him up to do the man. Let him turn the little boy was gone. Now, little boy.
How old are you?
But that's the gift that a little boy pray, not a little boy.
Grazie Carlo. Allora questo è il brano che conclude la trasmissione di oggi. Noi però, appunto, come stavi dicendo tu, ti aspettiamo la prossima settimana, perché passeremo lentamente, attraverso il tuo aiuto, all'ascolto del gospel e, appunto, come dicevi ancora, le differenze, le similitudini tra lo spiritual e il gospel. Grazie a te, grazie a quanti sono stati con noi. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre qui sulla nostra emittente Radio RVD, Radio Voce nel Deserto, che vi ricordo potete anche riascoltare in podcast i nostri programmi, tra l'altro anche proprio questi, così da poter gustare ancora meglio la trasmissione che Carlo ci proporrà la prossima volta. Che cosa dire? Grazie e buone cose, buone e felicità a tutte e a tutti.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.